Wikiradio. La foto simbolo della guerra del Vietnam raccontata da Bruno Maida.
L'8 giugno 1972, durante la guerra del Vietnam, il fotografo Nick Ut scatta un'istantanea diventata celebre a una bambina di 9 anni, Phan Thi Kinh Phu, che fugge dal suo villaggio dopo essere stata ustionata gravemente dal napalm. Kinh Phu nasce il 6 aprile del 63, un anno decisivo per la guerra del Vietnam. Infatti, nei primi anni del suo mandato, il 35esimo presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, che è entrato in carica nel gennaio del 61, deve affrontare gravi crisi internazionali, dai missili di Cuba alla questione di Berlino, mentre intanto i rapporti con l'Unione Sovietica peggiorano. D'altra parte, Kennedy mette al centro della sua presidenza la politica estera e soprattutto il prestigio americano e la lotta contro il comunismo. E d'altra parte lo stesso Kennedy che dice ai suoi consiglieri: abbiamo un problema, dobbiamo rendere credibile la nostra potenza e il Vietnam è il posto giusto per dimostrarla. Tuttavia non è tutto così chiaro. Nei confronti del Vietnam la posizione di Kennedy incarna quella di un paese che non può ritirarsi dalla guerra, perché così rischierebbe di mettere in gioco il suo prestigio, ma nello stesso tempo non vorrebbe trasformarla nella guerra combattuta dagli americani. Ed è lo stesso presidente sudvietnamita Diem che non vorrebbe una presenza diretta americana. Vorrebbe al contrario che crescesse l'esercito vietnamita e che gli Stati Uniti inviassero più consiglieri e più armi. In effetti all'inizio degli anni 60 aumenta progressivamente la presenza dei consiglieri americani in Vietnam. Nel 61 passano da circa 700 a 3.000 e poi nei due anni successivi diventano 16.000. Aumentano le basi aeree, gli elicotteri, le armi leggere che vengono esportate. Il vero problema, però, sono gli uomini sul campo. Kennedy è molto influenzato dal generale Maxwell Taylor, che è favorevole a una risposta flessibile, insomma, vorrebbe mandare circa 8.000 soldati, per il momento mascherati come truppe in aiuto per un'inondazione nel delta del Mekong, e nello stesso tempo aumentare il numero degli elicotteri in appoggio all'esercito sudvietnamita. Però la situazione è molto più complessa. A partire dal 59 inizia a rafforzarsi nel sud del paese l'azione militare guerrigliera dei Viet Minh, che il presidente chiama Viet Cong, un termine che ha un valore dispregiativo, come dimostra il fatto che tra il 59 e il 61 il numero di esponenti governativi uccisi passa da 1200 a 1400. Diem cerca di rispondere rafforzando la presenza sudvietnamita nelle province, ma in realtà i militari sono visti dai contadini come i francesi che li avevano dominati precedentemente. Lo stesso esercito sudvietnamita non combatte bene secondo gli americani e questo viene dimostrato nel gennaio del 63 dal cosiddetto disastro di Ap Bac nel delta del Mekong, 40 miglia sud-ovest di Saigon, dove le forze sudvietnamite, decisamente superiori, vengono umiliate dai Viet Cong.
Nel 1963 la nostra vita di semplici contadini cambia per sempre. Con la stagione delle piogge arrivarono i soldati Viet Cong. Alcuni di loro erano i reduci della guerra contro la Francia e molti altri erano volontari del Vietnam del Nord. Non mangiavano da giorni.
I miei genitori mi hanno insegnato che i vietnamiti sono Con Rong Chao Tien, figli del drago e nipoti dell'angelo, e che siamo un paese libero. Ecco perché c'è questa guerra. I cinesi, i giapponesi, i francesi, ognuno di loro ha provato a dominarci e abbiamo vinto noi. Il nord e il sud sono inseparabili, come sorelle. Ma nel 54 i francesi e gli americani alleati si sono sentiti in diritto di separarci e di rapire il sud. Possiamo forse noi stare fermi a guardare questi rapitori stuprare e corrompere nostra sorella? Perché degli stranieri devono venire qui nella nostra terra e ciao doi dat no, dividerla e dire uno vai al nord e l'altro vai a sud? Perché se il Vietnam fosse davvero dei vietnamiti, potremmo scegliere noi stessi il governo che vogliamo. Una nazione non può avere due governi, come una famiglia non può avere due padri. Loro hanno aerei, bombe, 10 soldati contro uno dei nostri. Noi cosa abbiamo? Abbiamo pietre, abbiamo fucili e bastoni, abbiamo bastoni! Noi non abbiamo gradi, noi non abbiamo promozioni. Noi siamo i vostri servi.
Papà.
Noi rispettiamo le vostre case e i vostri templi. Noi siamo la vostra famiglia.
La notte apparteneva a Vietcong.
Questa guerra
Loro combattevano contro il governo del Sud per la nostra libertà. Se i Viet Cong conquistarono i contadini, fu perché vivevano la loro vita insieme con noi.
Inizia così quell'anno decisivo. Un anno che termina nel novembre del 63 con un colpo di Stato contro Diem, ucciso insieme al fratello e con la complicità americana, perché Kennedy ormai si è reso conto dell'impossibilità di continuare con quel governo. È un colpo di Stato che ha una causa in realtà secondaria, ma capace di catalizzare il malcontento. Diem favorisce infatti i cattolici con posti e favori, ma inizia anche a discriminare i buddisti, infondatamente accusati di appoggiare i Viet Cong. Scontri e proteste culminano l'11 giugno 1963, quando un monaco 66enne, Quan Duc, si fa condurre al centro di Saigon, si siede, incrocia le gambe, si fa cospargere di benzina e si dà fuoco. È un gesto clamoroso, anche perché un fotografo dell'Associated Press, Malcolm Brown, viene informato prima e arriva sul luogo in quel momento. Il giorno dopo la foto appare su tutti i giornali del mondo. Il colpo di Stato viene realizzato il 2 novembre 63, esattamente 3 settimane prima che a Dallas Lee Harvey Oswald spari e uccida il presidente Kennedy.
Signor Schlesinger, lei ha scritto che Kennedy a un certo momento si rese conto di aver sbagliato nel Vietnam. Che cosa intende esattamente?
Io credo che il Vietnam non era agli inizi del 60 lo stesso problema di oggi. Era una questione allora di minore importanza. Era il tempo di Cuba, dei missili russi, di Berlino, e problemi come questi erano più urgenti e importanti. Il presidente Kennedy, quindi, continuò sul Vietnam la politica che in effetti gli venne suggerita dal Dipartimento di Stato. Le prime ribellioni buddiste sono della primavera del 63. Allora fu evidente che una politica basata sulla capacità del regime di Dien di tenere in pugno la situazione era una politica poco sicura. Io credo che il presidente Kennedy cominciò allora a vedere che era stato mal consigliato dai suoi esperti di Saigon. Involontariamente, loro facevano del loro meglio per dare un giudizio onesto su una situazione così difficile, è solo che la interpretarono male.
La cittadina di Trang Bang si trova sulla statale 1, quella che porta da Saigon alla Cambogia per arrivare fino a Phnom Penh. Vi sono edifici bassi, una clinica, una scuola, un mercato. L'unico elemento che spicca è un tempio a due torri, che si vede subito quando si arriva nella cittadina. All'incrocio con quella statale vi è una dozzina di baracche con tetti di lamiera che sono utilizzate per cucinare la colazione o il pranzo per i viaggiatori che vengono o tornano dalla Cambogia. Una di queste è gestita da Phan Thung e dalla moglie Nu. La loro quinta figlia si chiama Kim Fu ed è la terza femmina. I genitori la chiamano Fu, che significa felicità. Phan è invece il cognome del padre. Ti indica il sesso femminile e Kim vuol dire dorata ed è una parte del nome che ha in comune con le altre due sorelle. Tung è un camionista, Nu invece impara a cucinare dalla madre, in particolare la banh canh, la soffice pasta di riso per la zuppa. Ed è una zuppa che tutti i vietnamiti mangiano in momenti diversi della giornata. Si sposano nel 1951, quando lui ha 21 anni, lei 17, e Nu inizia a vendere la zuppa al mercato. Poi ha successo, ed è un successo che aumenta con l'arrivo degli americani, e si compra un chiosco. Questo piccolo successo trasforma la famiglia di Tung e Nu in una delle famiglie più benestanti di quella cittadina. Costruiscono una casa nuova e decidono il trasloco in realtà in un giorno sfortunato. Il 30 gennaio del 1968, che per i vietnamiti è il Tet, il capodanno lunare, quando gli spiriti degli avi tornano dal cielo e fanno visita alla famiglia per 3 giorni. Quel 30 gennaio, però, è l'offensiva del Tet. Un grande attacco a sorpresa scatenato dai Viet Cong in tutte le maggiori città del Vietnam del Sud e contro una base statunitense. È un'offensiva che non riesce pienamente, ma che ha un grande impatto sull'opinione pubblica, perché in particolare il nuovo presidente degli Stati Uniti, Lyndon Johnson, ha raccontato agli americani che quella è una guerra che gli Stati Uniti stanno vincendo. E l'offensiva del Tet dimostra anche la grande quantità di morte e di violenza che accompagnano quella guerra. Una violenza che è raccontata da un'altra celebre fotografia, quella del capo della polizia sudvietnamita, Loan, che spara alla testa di un ufficiale Viet Cong, sparito appunto dopo l'offensiva del Tet.
Prima della guerra a Cu Chi era un bel posto. Poi sono arrivati gli americani e hanno cominciato a bombardarci. Molti di noi sono morti. Allora ci siamo rifugiati sottoterra per continuare a combattere. Cu Chi è diventata la città del sottosuolo. C'erano scuole, ospedali, cucine.
A Kuki la terra era fertile, ma gli americani hanno distrutto tutto. La frutta è scomparsa, il bestiame è morto. Non c'era più nulla, ma siamo rimasti per combattere gli americani. La nostra è stata una rivolta a mani nude. La salvezza era nel sottosuolo.
Kuki era a 20 chilometri da Saigon ed era sempre stata famosa per le sue gallerie, sin dal tempo della dominazione francese. Noi abbiamo sempre continuato a scavare e nel 1965 eravamo arrivati a 300 chilometri.
Si andava sottoterra da un villaggio all'altro. Quando il nemico arrivava, noi scomparivamo. C'erano delle botole per poter sfuggire ai gas tossici e ai lanciafiamme.
Dopo l'offensiva del Tet, il regime di Saigon cerca di rafforzare le difese, abbassa 18 anni di età per il servizio militare, dà vita a un programma di reclutamento e di addestramento a livello nazionale e cerca di aumentare la propria presenza militare, anche in quella cittadina di Trang Bang, dove viene organizzato un avamposto dell'esercito. Per Kim Fu, invece, l'incontro con la guerra è quello di una bambina, dei ricordi di una bambina. È l'orma di un piede di un Viet Cong trovato una mattina di fronte alla casa, segno di un esercito invisibile ma sempre presente. Sono i vestiti stirati dei soldati governativi ospitati in casa, oppure la bandiera del Vietnam del Sud al funerale di un parente che ha combattuto con l'esercito governativo. La sua famiglia, come tutte le altre, si trova in una difficile condizione, perché deve appoggiare di notte il Viet Cong e di giorno le forze governative. Quelle forze governative che mettono cartelli in tutti i villaggi. In uno sono scritti 4 no da dire ai comunisti. Negargli i rifornimenti, rifiutare di ospitarli, isolarli con il silenzio, sottrargli i mezzi di sussistenza. Certo, Tung e tantomeno Fu sanno dei cambiamenti che stanno intervenendo in quegli anni nella guerra e nella posizione americana. Non sanno probabilmente che negli Stati Uniti è diventato presidente Richard Nixon nel gennaio del 69 e non sanno del suo discorso sulla maggioranza silenziosa che appoggerebbe lui e le scelte governative, compreso l'impegno in Vietnam. Non sanno neanche della proposta dei consiglieri di Nixon di invadere la Cambogia e così della progressiva diminuzione dell'impegno americano in Vietnam. Infatti, dopo 3 anni di presidenza, sono ridotte a un quarto le truppe presenti nel paese. E nel luglio del 1971 i soldati americani uccisi settimanalmente sono 11 contro i 300 del periodo di massimo impegno. Tung e Nu non sanno neanche della cosiddetta vietnamizzazione del conflitto, ossia che la guerra viene sempre più combattuta dal Vietnam del Sud. E non sanno che le notizie su quella guerra stanno scomparendo dalle prime pagine dei giornali americani. Probabilmente invece sanno della morte di Ho Chi Minh il 3 settembre del 1969, 24 anni e un giorno dopo aver proclamato l'indipendenza del Vietnam ad Hanoi. Invece è probabile che qualche notizia gli sia arrivata di quel massacro del villaggio di My Lai, dove gli americani, il 16 marzo 68, hanno ucciso 347 civili, soprattutto vecchie, donne, bambini e neonati. Sono stati soldati della compagnia Charlie, dell'11ª brigata di fanteria leggera.
Quel giorno, alcuni plotoni della compagnia comandata dal capitano Ernesto Medina sbarcarono dagli elicotteri nei pressi di Milai. L'operazione era guidata dal tenente Calli. Vi partecipavano una 60 di uomini.
Quando decollammo erano circa le 7:30 del mattino. Arrivammo con gli elicotteri a circa 150 o 200 metri dal villaggio di Milai.
Entrammo nel villaggio e telefonammo al capitano Medina per chiedergli cosa dovevamo fare.
E lui che cosa disse?
Disse che erano tutti dei nemici e che dovevamo eseguire gli ordini.
Qual era la vostra missione?
Di rastrellare ed eliminare. Una missione di rastrellamento ed eliminazione comporta il fatto che vi viene assegnata una certa zona e voi dovete distruggere qualsiasi cosa si trova in quella zona. Dopo che rastrellammo l'intero villaggio, bruciammo tutte le case.
Distruggere tutto in un villaggio significa distruggere anche la gente?
Esattamente.
La notte prima dell'attacco, il comandante della sua compagnia aveva tenuto un discorso agli uomini. Cosa aveva detto?
Ci spiegò come sarebbe avvenuta l'operazione. Era probabile che ci fossero dei Viet Cong lì. A quell'epoca i rapporti dei servizi segreti affermavano che i Viet Cong si trovavano là e che quando saremmo scesi a terra non avremmo trovato nessuno in quella zona che fosse innocente, che fosse al mercato o nei campi. Disse, sparate su qualsiasi cosa, su chiunque possa aiutare i Viet Cong, qualsiasi cosa vivente.
Non c'erano limiti di età per le persone che dovevano essere uccise. Bisognava uccidere tutti. E così facemmo. C'era una donna che mi volgeva le spalle. Il comandante del mio plotone mi disse di spararle. Gli risposi, la uccida lei. Io non voglio uccidere delle donne. Le sto dando un ordine di sparare. E se non lo fa, è lei che può essere ucciso. Così, mentre la donna stava entrando nella capanna, le sparai addosso. Andai poi là e la voltai. Nelle braccia aveva un bambino di 2 o 3 mesi che io avevo pensato fosse un fucile. E questo mi fece orrore.
Il bambino era morto?
Sì, era morto.
Aveva chiamato offensiva di Pasqua. Quell'attacco che inizia nel periodo marzo-giugno 1972 da parte dell'esercito nordvietnamita, che sferra un attacco per tentare di far crollare definitivamente il regime di Saigon. L'operazione fallisce, ma ha tra i suoi effetti la ripresa, nel maggio del 72, dei bombardamenti americani sudvietnamiti, che erano stati interrotti da Johnson nel 68. Bombe che cadono anche sulla cittadina di Trang Bang. Wing Kong Ut è un fotografo 24enne, conosciuto con il nome di Nick Ut. A chiamarlo così è stato Henry Hewitt, un collega dell'Associated Press, che gli ha insegnato a fare fotografie di guerra. All'agenzia fotografica statunitense, che in Vietnam si contende il campo con la United Press International, Nick è arrivato 7 anni prima, quando il fratello, anche lui fotografo dell'Associated Press, è stato ucciso sulla linea del fronte sul delta del Mekong. Nick è un ragazzo che ha lasciato la scuola e il suo destino rischia di essere uguale a quello di tanti altri giovani, cioè di essere reclutato o nell'esercito governativo o dei Vietcong. Così la vedova di suo fratello lo porta all'agenzia fotografica e lo presenta a Dodds Fass, che è il capo di tutta l'area sud-est asiatica. Fass è in Vietnam dal 62, ha fotografato tutta quella guerra e con le sue fotografie ha vinto il premio Pulitzer. Soprattutto ha capito una cosa fondamentale, e cioè che è necessario utilizzare fotografi vietnamiti. Si muovono con facilità, conoscono la lingua, sono infaticabili, costano poco. Li chiamano l'esercito di Fass e lui, che è il loro generale, malgrado non sia affatto convinto di quel ragazzino di 17enne che gli dice «Associated Press, mia famiglia adesso, voglio fare foto anch'io», malgrado tutto lo prende con sé. Gli fa fare piccoli lavori in camera oscura, gli fa portare le attrezzature per gli altri fotografi, ma piano piano Nick si ricava un suo spazio. D'altra parte il fratello ha passato lunghe notti a spiegargli come si usa una macchina fotografica. Nick sa dunque cos'è la guerra. È cresciuto nel delta del Mekong, ha visto cadaveri e teste mozzate e infilzate su canne di bambù. È anche stato ferito dalle schegge di un razzo mentre seguiva un'azione in Cambogia. Ha imparato, soprattutto, dal fratello e dagli altri fotografi dell'Associated Press, che non si può tornare senza avere almeno una buona foto. Quella buona foto, la sera del 7 giugno, Nick ha deciso di andare a cercarla risalendo la statale 1. Ha saputo, infatti, che i combattimenti hanno interrotto i collegamenti intorno a Trang Bang. Il capo di quel distretto militare che Nick conosce gli ha confidato che ci sarà una grossa battaglia. Fass gli dà l'ok e Nick organizza così il viaggio. Lui preferirebbe usare la motocicletta, la usa sempre in città, ci si muove meglio, ma il rischio dei cecchini viaggiando in campagna è troppo alto. Allora decide per il furgone e informa l'autista che la partenza è prevista per la mattina successiva, alle 6, quando il coprifuoco finisce. In Chicago, Richard Speck, accused murderer of 9 student nurses, was brought before a grand jury today for indictment. The nurses were found stabbed and strangled in their Chicago apartment. In Washington, the atmosphere was tense today as a special subcommittee of the House Committee on Un-American Activities continued its probe into anti-Vietnam War protests. Demonstrators were forcibly evicted from the hearings when they began chanting anti-war slogans. Former Vice President Richard Nixon says that unless there is a substantial increase in the present war effort in Vietnam, the U.S. should look forward to 5 more years of war. In a speech before the Convention of the Veterans of Foreign Wars in New York, Nixon also said opposition to the war in this country is the greatest single weapon working against the U.S. That's the 7 o'clock edition of the news. Good night. Intanto, nei giorni precedenti, a Trang Bang, la presenza dei Vietcong è cresciuta sensibilmente. Vengono scavate gallerie, costruiti vari arsenali. Si scava anche sotto la casa di Nu e Tung, che decidono a quel punto di abbandonare la propria abitazione e rifugiarsi nel tempio, dove vi sono altre 30 famiglie. Molti altri sono fuggiti nella capitale. E tra il 6 e il 7 giugno i Vietcong arrivano con il loro esercito fino al centro della cittadina, vicino al centro commerciale. I combattimenti e bombardamenti sul vietnamiti aumentano di intensità. Nick arriva al terzo giorno di combattimento, la mattina dell'8 giugno. I fotografi e i giornalisti di diverse testate occidentali, soprattutto americani e inglesi, però come i corrispondenti dell'NBC e del New York Times, vengono fermati al posto di blocco, da cui possono però vedere i combattimenti. Le forze governative temono uno scontro di terra. Il loro obiettivo reale è far arretrare i Viet Cong fino alla foresta. Per fare questo iniziano dei bombardamenti che vengono realizzati con vecchi aerei che gli hanno dati gli americani, gli Skyrider, aerei ancora a elica. Colpiscono in coppia. Uno lancia bombe ad alto potenziale per scoperchiare e distruggere i bunker e i tunnel scavati dai Viet Cong. L'altro getta il napalm, uccidendo o soffocando chiunque vi sia nascosto o li percorra. Non è la prima volta che il napalm viene usato, perché durante la Seconda Guerra Mondiale era nei lanciafiamme. È però un'arma terribile. È una gelatina infiammabile che brucia a temperature tra gli 800 e i 1200 gradi. La pelle si decompone rapidamente e se la bruciatura è sufficientemente estesa intacca gli organi interni. La gran parte di coloro che ne vengono colpiti muore. Nick fotografa da lontano, soprattutto il lento avanzare delle truppe governative, il lancio delle granate, i colpi della contraerea, i soldati che si gettano a terra e sparano. Niente di nuovo, insomma, per un fotografo di guerra in Vietnam. Così sono quasi le 2 del pomeriggio e i fotografi si stanno preparando per tornare a Saigon. Il viaggio è lungo e non si può attendere troppo perché la sera, la notte, è il tempo dei Viet Cong. A quel punto, uno Skyrider a bassa quota lancia 2 razzi al fosforo e i soldati presenti nel tempio fanno esplodere invece fumogeni per indicare la loro posizione. Ma capiscono che il pericolo è serio. Gli aerei hanno segnato la zona da bombardare e non è detto che abbiano compreso la posizione dei soldati e dei civili. Il rifugio viene fatto velocemente sgomberare e la 40ina di civili presenti, uomini, ma soprattutto donne e bambini, iniziano a correre per allontanarsi. Tra questi ci sono Tung e Nu, che trascinano i loro figli, li incitano a correre, ma i più piccoli bisogna portarli in braccio. Alcuni soldati li aiutano, ma intanto il primo aereo sgancia le bombe. Queste però non esplodono, ma quelle del secondo aereo sì. Sono bombe al napalm, che esplodono, incendiano tutto ciò che colpiscono e sfiorano. I fotografi cineoperatori si gettano a terra e riprendono tutto. Le bombe hanno colpito prima di tutto i civili. Dal fumo e dal fuoco compaiono davanti a Nick e agli altri reporter donne e bambini ustionati. A un certo momento sentono urlare «Brucia, brucia!». Quel grido è lanciato da Fu, che cammina barcollante, le braccia larghe, completamente nuda, perché, senza accorgersene, si è strappati i brandelli di vestiti che le sono rimasti. La bocca è aperta in un grido e piange. L'onda adulta di fuoco del napalm l'ha colpita alla schiena e l'ha gettata a terra. Quando si alza ha paura più che dolore. Non vede che la coda dei capelli è bruciata, la schiena, un braccio e il collo completamente ustionati. E un intenso calore emana dal suo corpo, dove si staccano brandelli di carne. Nick la fotografa con una macchina che lascia sempre carica in borsa così da non perdere la fotografia inaspettata. Poi però le dà dell'acqua e cerca una coperta per non lasciarla nuda. È lui a portarla con sé all'ospedale più vicino, ma i suoi genitori non hanno notizie di lei fino al giorno dopo. L'attacco ha prodotto 2 morti. Sono 2 bambini molto piccoli, entrambi figli della zia di Fu. Anche suo fratello Tam è stato colpito dal napalm, ma gli ustioni sono superficiali. La notte dell'8 giugno trascorre nell'ansia per la sorte di Fu, di cui la madre non riesce a dimenticare le urla di disperazione per il fuoco che l'avvolgeva.
Nick Ut, lei è il fotografo che ha fatto quello scatto. Kim aveva 9 anni, ma lei ne aveva solo 10 di più, aveva 19 anni. Come si trovava lì, in quel luogo?
Ero in un'assegnazione quel giorno. C'erano 2 giorni di combattimenti in quel villaggio. E c'erano migliaia di profughi vietnamiti che correvano lungo l'autostrada. E ho visto che stavano cadendo un sacco di bombe su quel villaggio. E ho visto che venivano lanciate queste bombe al napalm. E c'era una mamma che trasportava un bambino piccolo e chiedeva aiuto e questo bambino gli moriva tra le mani. E allora con la mia macchina fotografica ho fatto una fotografia a questo bambino. E ho visto poi una bambina e ho cominciato a scattare un sacco di fotografie a questa bambina. Quando ho visto che si avvicinava alla mia macchina fotografica, ho scattato la foto e ho visto la sua pelle che era devastata. Io ero sicuro che sarebbe morta. Io avevo un furgoncino e ho cercato di mettere tutti i bambini che potevo in quella macchina. Abbiamo fatto una mezz'ora di macchina verso l'ospedale. E quando lei è entrata in questo furgoncino continuava a urlare, sto morendo, muoio. E anch'io ero convinto che sarebbe morta.
Cosa rappresenta per lei Kim Puk?
Per me è come una figlia. Mi chiama zio Nick e io penso costantemente a lei, tutti i giorni.
Quella foto dovrebbe essere scartata dall'Associated Press, perché la regola è che non si pubblicano foto con un nudo. Ma quella bambina che si avvicina all'obiettivo su uno sfondo di guerra e con tutto il dolore del mondo negli occhi rompe tutte le regole. Maledizione, esclama Fass quando la vede. E lui a stamparla e direttamente a mandarla a New York nella notte. Il 9 giugno la foto appare sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo. Le riprese della telecamera invece la vedono solo di fianco mentre corre. Per le riprese video infatti la regola di non far vedere nudità è valsa e quasi tutto il materiale non utilizzato è stato distrutto. Hai fatto un buon lavoro oggi, Nick, è stato l'unico commento di Fass. In verità quella foto sta per diventare un'icona del Novecento e Ut otterrà notorietà e un premio Pulitzer. Fu ha riportato ustioni di terzo grado, su almeno un terzo del corpo, e per diversi giorni rimane sul confine tra la vita e la morte. Nell'ospedale trascorre 6 mesi, tra molte sofferenze per le ferite e per i molti trapianti di pelle che deve subire. Poi torna una vita apparentemente normale, malgrado le notevoli menomazioni che le sue ferite le lasciano. Ma anche perché il Vietnam, anche dopo il cessate il fuoco e lo sganciamento americano dalla guerra, resta un paese in guerra. Di lei non rimane un nome, ma un'icona. Lei è la bambina della foto. Lo è per i pompieri di New York che raccolgono il denaro e lo mandano alla sua famiglia, ma la famiglia non lo vedrà mai perché se lo tiene il governo. Lo è per i giornalisti che vanno a intervistarla e per i lettori delle riviste in tutto il mondo dove appare la sua foto. Lo è soprattutto per il governo comunista, dopo che la guerra è finita vittoriosamente, che nel 1980 la cerca, mentre lei sta studiando per essere ammessa all'università, lei vorrebbe studiare medicina, per trasformarla in un'icona della condizione della vittima. Per lunghi mesi, ogni giorno, Fu è costretta a incontrare giornalisti di tutto il mondo. Le viene impedito di continuare l'università perché, così le viene spiegato, il suo lavoro è quello della vittima. Deve raccontare sempre la stessa storia, evitare ogni commento sulla crisi economica e sociale interna del Vietnam. Mostrarsi sorridente, disponibile coi giornalisti occidentali che vogliono sentire la bella storia. Uno di questi giornalisti, uno dei primi che l'ha intervistata, si chiama Perry Kretz, è tedesco, lavora allo Stern, e gli rimane per molti anni il cruccio di non essere riuscito ad aiutarla. Però nel luglio 84, dopo molti tentativi, ottiene il permesso dal governo vietnamita di portarla in Germania per farla visitare. Infatti la salute di Fu sta peggiorando, lei non ha denaro né tantomeno la sua famiglia per curarla. In realtà quel viaggio non produce grandi risultati medici, ma uno di tipo diverso. La notorietà che ottiene le consente di conoscere il primo ministro vietnamita, che le consente di tornare all'università, anche se non di medicina, le viene detto infatti che per lei è troppo pesante fisicamente, ma segue un corso di lingue. Così Kim Fu può tornare all'università, studiare successivamente a Cuba, e nel 92 sposa un connazionale. Si trasferisce in Canada col marito e ha 2 figli. Il 10 novembre del 1997 viene nominata ambasciatrice dell'UNESCO. Ma uno dei giorni più emozionanti è sicuramente la fine del giugno 1989, quando all'hotel Habana Riviera della Havana, al cui interno il palcoscenico del nightclub è stato inaugurato nel 1958 da Ginger Rogers, Kim Fu incontra di nuovo Nick Ut. Si abbracciano, trascorrono diverse ore insieme. Il 20 agosto il Los Angeles Times Magazine racconta di quell'incontro e definisce Kim, che posa felice per l'obiettivo del fotografo, la Marilyn vietnamita. Di quell'incontro le rimangono 2 souvenir, una maglietta con Mickey Mouse e un ingrandimento 25x20 di quella foto scattata 17 anni prima.
L'8 giugno 1972, durante la guerra del Vietnam, Pham Thi Kim Phu, una bambina di 9 anni, viene immortalata dal fotografo Nick Ut mentre fugge ustionata dal napalm. Bruno Maida l'ha raccontato a Wikiradio.
Bah. A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.